Monster Hunter 6, che non si chiama Monster Hunter 6 ma si chiama Monster Hunter Wilds. Nonostante io abbia tutto il Covid dentro di me, è spinto fuori dalla gioia che proprio per questo annuncio, che non mi aspettavo assolutamente, dato che mai avrei pensato che ai VGA annunciassero il nuovo Monster Hunter. Invece così è stato.
Anche perché durante i VGA non ci sono state delle armi che si illuminavano pian pianino una alla volta.
È vero, non c'era quella cosa. Eppure Capcom ha fatto la sorpresona del Nadal, come dicono in Giappone. Evviva, evviva. Ciao Nick, ciao Sio, come state? Quante pizze avete mangiato questa settimana?
Ciao, bene, poche, pochissime. Sono rimasto bruciato dal fatto che c'era quella pizza a 18 euro, quella marinara folle, con loro zecchino sopra, e quindi ho mangiato solo una piccola pizzettina di quartiere, tranqui, era buona, mi sono trattenuto. Ma perché? Perché? Perché so che una delle ultime pizze dell'anno che vado a mangiare questa settimana sarà quella di Seo Pizza Illuminati a Roma, e quindi sono felicissimo e lì mi sfondo la faccia di pizza, ragazzi.
Sì, ben fatto.
Tra l'altro,
sì,
Nick, sì. Ho visto, non c'entra niente, ma un TikTok di un posto vicino a Roma Termini che si chiama Il Rifugio e fa tutta roba vegana e sembra buonissimo. Te lo sto dicendo in questo momento.
PSA proprio.
Ok, è vero che me lo stai dicendo in questo momento, grazie.
Io comunque, nonostante fossi appunto pieno di Covid, ho mangiato la pizza due volte proprio perché non riceverò mai un cartellino giallo, a meno, cioè tranne quando lo ricevo, però non questa settimana.
Tutte le volte
certo.
Che te ne dimentichi, ma ok?
Infatti il giallo è il cartellino giallo, perché il giallo è l'unico colore che non va mai sulla pizza. Io ho mangiato una pizza, okay. La mia classica gorgonzane, a cui però ho aggiunto un ingrediente segreto, che è talmente segreto che non me lo ricordo più. Però c'era un ingrediente extra.
Era segretissimo.
Salsa carbonara,
no,
sicuro.
No, è proprio la pizzeria della salsa carbonara, della crema nice. Carbonara, ma che vedo sempre e il mio cervello dice sempre maybe stavolta la riproviamo, e ogni volta dico no, non c'è bisogno di riprovarla.
Sapete anche chi ha mangiato numerose pizze? Nen, che ci sponsorizza oggi per la prima volta. Rimanete sintonizzati perché più informazioni dopo. Sono molto contento di questa cosa. E altra cosa importantissima, regà, meno 34 puntate alla puntata 300. Mi stavo quasi dimenticando.
Mi piace loro. Come le intro stanno diventando delle infodump, cioè nel senso aggiungiamo cose tipo allora c'è questo countdown, c'è questo top 5 che non avevamo ancora fatto, c'è questa.
In più ricordatevi che a Lucca 2024 probabilmente faremo una puntata di Power Pizza. Comprate i biglietti e comprate le case subito. E grazie Nen, N maiuscola E minuscola N maiuscola, ne parliamo dopo, perché ora dobbiamo parlare dei grissini, la pizza del pane sostanzialmente.
La pizza del pane è una frase che nessuno ha mai pronunciato pensando ai grissini, ma ti prego vai avanti.
Viper Vendemmia dice: raga, hanno annunciato la data di uscita di Skull and Bones, avranno ascoltato la prima puntata di Power Pizza, si sono ricordati di far uscire il gioco, hashtag Kingdom Hearts vibes. E non mi ricordavo nemmeno, ma ne avevamo davvero parlato nella primissima puntata.
Ah, proprio nella prima? Io non sono
la
andato a riascoltare.
Era proprio la prima.
Ah, ma che ridere. Cioè, quindi cos'era? 8 anni fa, tipo?
18.
800.
No, wow, quel gioco l'avevo veramente accantonato mentalmente, cioè pensavo che, non sarebbe mai più esistito. Invece turns out che probabilmente uscirà comunque prima di Silksong.
Che bello!
Allora, qualunque cosa esce prima di Silksong. Tra l'altro mi fa piacere che durante i VGA non c'è stato nessuno, almeno nella mia bolla, che diceva chissà se stasera annuncia. Cioè, ormai ce la siamo messa via che non verrà mai annunciato. Sì, sì. Cioè, proprio un giorno arriverà, si manifesterà.
Però fermi, siamo in fase, non è momento di menu, è momento di grissini. Perché il fan più intelligente di PPP ci scrive: una nuova incredibile tecnologia mi ha permesso di vedere i voti di Nick stampati. Penso intenda su Giga. Ciao. Ah, sono giga perfetti. Lasciamo il diritto di voto solo a Nick il giusto.
Cosa?
Hashtag PPP per la democrazia. Mi ha fatto ridere perché è lo scenario più distopico a cui avessi mai pensato. Un'unica persona su tutta la terra ha diritto di voto, e quella persona è Lord Nick il giusto. Wow, che schifo e che bello.
Io sono d'accordo.
Sì, lo so.
Parentesi dei dietro le scene che ti piacciono tanto, Lorro.
Mamma mia, yum yum.
No, è bellissimo perché abbiamo detto facciamo la rubrica di Power Pizza e disegniamo le 10 pizzette, riempiamo riempite. E la primissima rubrica nel primo numero, cioè già quella abbiamo dovuto aggiungere un più 100 al voto di Nick, perché cos'era, 90.000 fette di pizza.
E non è l'unica che sarà così. Comunque, Matteo Paratore ci scrive: ciao Nick, volevo dirti che anche se ascolto le puntate una volta alla settimana, non ho mai bingiato le puntate precedenti. Da quando ho iniziato a seguirti, spesso sei diventato tu il mio monologo interiore. Probabilmente abbiamo un modo molto simile di esporre gli argomenti. Ora, questa persona
bello.
Mi dispiace tantissimo, perché il mio monologo interiore è molto sconclusionato, è un po' divertentino, almeno quello, ma poi, cioè, esporre gli argomenti non è un'abilità in cui io ho messo i miei punti nella vita, quindi...
Ma non è vero, non è vero. E noi abbiamo questa cosa che in Power Pizza siamo... E poi la gente che ci ascolta solo tramite Power Pizza dirà: ok, non credo a questa cosa. Ma noi nella vita reale ci esprimiamo molto meglio. Io una delle cose che... Sì, no, io una delle cose che odio di Power Pizza, voi lo sapete perché lo dico a settimane alterne, è che noi quando iniziamo a registrare Power Pizza perdiamo skill in italiano. Cioè, ne facciamo fatica a esprimere anche concetti super basilari. Poi quando ci vediamo, tipo, e dobbiamo parlare di scoreggio, invece siamo super... vedete, non mi vengono le parole, maledizione! Sappiamo meglio l'italiano. Cioè, non so perché questa cosa, la detesto comunque.
Ma nessuno lo saprà mai, e soprattutto penso che io non lo saprò mai. Però,
sì, okay, vabbè. Genio! Che penso sia letta con la voce di Pannofino, dice: rispetto a quando avete registrato, C'è ancora domani ha scalato la classifica all time dei film più visti al cinema in Italia, e ora è nella top 10 con quasi 30 milioni di incasso. Grande Devo Anna, che non so chi sia questo Devo
Anna. Non ho ancora visto il film, però sì, grande Devo Anna.
È davvero una persona. Okay.
Sì.
Wow, ok.
Foul Goblin invece scrive: mi sono iscritto a Spreaker. In realtà scrive: mi sono iscritto a Spreaker, ma sono certo che sia voluto.
Sarà una funzione nuova.
Si scrive Sprinker, infatti.
Solo per scrivere questo commento. Mi sono messo ad ascoltare questa puntata su Alexa e per qualche ragione me lo riproduce con delle voci profondissime. Mi sono quindi trovato molto in difficoltà sentendomi l'orro Giga Chad che mi parla. Non so se potrò mai tornare indietro, ormai sono stato sedotto. Hashtag team l'orro Giga Chad. No, allora, momento PSA.
È vero!
Pizzate, è un problema che c'è solo su Alexa se Alexa prende la puntata da Spotify. In quel caso Power Pizza è riprodotto tipo al 75% della velocità e quindi le voci sono tutte basse e lente.
E quindi se adesso state ascoltando la puntata al 75% è ancora più bassa.
No, cioè, e non sappiamo da cosa dipenda. È una cosa che ultimamente ce l'hanno fatto notare un sacco di persone, io in primis.
Sì,
e non sappiamo perché. Cioè,
La cosa che mi fa ridere ancora di più è che non succede semplicemente con tutte le puntate. Se voi fate partire una puntata da Spotify tipo sul telefono, sul computer, e lo riproducete su Alexa nella stessa rete, questa cosa funziona normalmente.
Ah no,
se
sì,
la fate
sì,
partire
sì.
Forse
sì,
da,
sì,
da,
sì
da...
Se tu lo chiedi ad Alexa e Alexa te lo fa partire da Spotify, succede questa cosa. Ma se io, non so, metto la puntata su Spotify e metto l'audio su Alexa, non c'è questo problema, quindi non so perché.
Senso.
Boh.
Cioè,
io sono
strano.
Andato a vedere un fix online e basta dire: Alexa, compra Scottex Gigasin 6.
Che schifo, veramente hai fatto questa cosa. Che imbarazzo, wow.
Bravissimo, sono molto fiero di te. Menus.
Madonna, ma ci sono delle menus oggi? No.
Secondo me sì.
Ce n'è una.
Ce n'è una, non so se è quella che voglio dire io, ma cioè io l'ho buttata lì come
sì,
cosa all'inizio.
Mi sa che è proprio quella che vuoi dire tu. Sì, il DLC di Among Us di Vampire Survivors.
Aspetta, cosa?
Sì, no, succede davvero. A parte che seguite il TikTok di Vampire Survivors, perché sono dei coglioni, fa riderissimo.
Sì, no, fantastici.
Okay. E in più c'è veramente un DLC di cui hanno fatto un trailer bellissimo animato in 2D di Among Us. Cioè, Among Us su Vampire Survivors. So solo che sarà divertente perché sono pazzi.
Ok, e Among Us su Vampire Survivors.
Sì,
okay,
sì, sì.
Pensavo il contrario, ero uber confuso dicendo tipo cosa sono delle skin? Basta,
no,
cioè, che
certo.
Cosa può cambiare? Okay,
anche perché io voglio giocare a Vampire Survivors e non voglio giocare ad Among Us. E non ci sono altre menus.
Same. No, allora in realtà ce n'è una e gigantesca. In realtà ce n'è anche una piccolina che è semplicemente una cosa di cui sono contento. Uscirà l'anime di Dan da Dan.
Oh,
bellissima questa cosa, perché cioè uno dei manga più dinamici, non vedo l'ora di vedere questo iperdinamismo proprio animato e non sulla carta stampata.
Figo.
Più che dinamico è din din dinamico.
È veramente din din dinamico. E ci sono stati i VGI, Video Game Awards. Ho detto: ah, non annunceranno niente di grossissimo, hanno annunciato una strage di roba. Allora, in primis ovviamente Monster Hunter Wilds, che uscirà, sono contentissimo, nel 2025, quindi ho un anno per giocare a tutte le altre cose che volevo finire prima, e arriverà anche quel momento.
Io ho una cosa da dire improvvisamente, perché
già,
Monster Hunter Wilds hanno detto detto uscirà sui computer, sulle PS5 e sulle Xbox Series
X. Sì, esce per tutto contemporaneamente, sono
esattamente stato contento. E non hanno detto la Switch, perché non possono dire che uscirà per Super Switch.
No, ma perché non... Allora, la Super Switch quando uscirà, cioè, sarà un tablet più potente, ma sarà comunque un tablet, cioè nel senso...
Che sarà a livello della PS5 che è uscita 4 anni prima.
Non credo che sarà.
No, allora io non esiste questa cosa.
20 euro sul fatto che non sarà assolutamente potente come una Play 5.
Sai bene che non può essere... vabbè.
Sai cosa?
Allora, facciamo così. Io l'unica cosa che so... No, adesso facciamo, mi fai andare avanti. Non volevo parlare di questa cosa, ma l'hai tirata fuori tu. Quindi adesso ne parliamo un secondo. Ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma i miei 20 euro sono su. Guardando lo storico Nintendo, uscirà una console più potente dell'ultima, ma non potente come le altre della stessa gen. Quindi non potente come l'Xbox e la Play 5. Questa è la mia previsione.
Ok, va bene. Adesso mi segno che deve essere abbastanza potente come la PS5, cioè 12 teraflops. No, la PS5 non arriva oltre 10,3 teraflops. Quindi vediamo quando uscirà la Super Switch quanti teraflop avrà, che è un nome bellissimo per un'unità di potenza.
Certo, vediamo quante scocche di plastica ha. Cioè, nel senso, io spero che tu abbia ragione, Sio, ma sono convintissimo che tu abbia torto. Proprio sulla base delle mie sensazioni, io sono l'unica persona col diritto di voto nell'universo, sono Nicky il giusto, i miei 20 euro stanno insieme ai 20 euro di lore. Sarà una super console, ma non sarà la PlayStation 5.
Guarda, io ti dico solo che l'attuale Switch è 0,39 teraflops, quindi forse avete ragione.
Forse quell'aggiunta di 10 teraflops. Comunque, hanno annunciato Monster Hunter Wilds ed è del 2025. Poi, che cazzo hanno annunciato?
Hanno annunciato un botto di roba in realtà. E allora io dai annunci fatti ai VJ mi aspetto sempre che siano spara tutto in prima persona, un po' futuristico, Call of Duty nuovo, cose di cui non mi frega assolutamente niente. E invece sono uscite delle cose che, non è detto al 100% che le giocherò, ma che sono un po' interessantine. Voi l'avete visto per caso?
Nope. Ho visto un TikTok che riassumeva tutti gli annunci e soprattutto... Wow. No, sì, perché mi interessava sapere cosa è stato annunciato. Adesso giocheremo al gioco, vediamo se interessa a Sio qualcosa di questi giochi.
Ma, cioè, nel senso, è un gioco, sappiamo già la risposta.
Ci gioco io.
Ok, va bene. Io ti dico solo quelli che mi hanno interessato un pochettino.
Okay,
allora, i tizi, gli sviluppatori di No Man's Sky, quelli di Hello Games, hanno fatto vedere il loro prossimo gioco che si chiamerà Light No Fire.
Oh, no, okay.
E che sarà, invece che essere alla galassia proceduralmente generata, è un unico pianeta, però un pianeta in teoria a dimensione pianeta, tutto esplorabile e un po' fantasy invece che sci-fi. A me fantasy vince su fantascientifico. E allora sono curioso di vedere se quando uscirà sarà un discorso come No Man's Sky, ovvero un gioco che esce rotto e deludente ma che negli anni viene fissato e diventa un gioco strafigo, o se invece avranno imparato la lezione e uscirà già fatto e finito, voglio dire. Però mi incuriosisce come cosa.
Ok, loro sono un team interessante, ma non ci giocherò.
Ok, vabbè, va bene. Quindi il gioco è solo tu che dici se ci giocherai o meno.
Yep.
Ok, perfetto. Hideo Kojima
non ci giocherò,
sicuramente neanch'io. Però mi ha fatto ridere perché era praticamente una tech demo di facce che facevano delle espressioni pazze ed era insieme a Jordan Peele, che ovviamente sono amichetti tipo e lavorano insieme alle cose. Però niente, ho detto ma certo, Kojima.
Hideo Kojima doveva fare il regista, ok?
Sì. Cercato di farlo nella sua vita,
sì.
Solo con il medium sbagliato.
Questo gioco annunciato hanno detto sarà come un film, ma quasi come un film, ma una nuova roba che è tipo un film. Lo so che ti piacciono i film, Kojima, smettila di fare i videogiochi.
Allora, Skull and Bones l'abbiamo già detto, faceva ridere solo perché, cioè, ormai l'abbiamo cancellato. Non lo giocherai, ok? No. Lo devi dire ad alta voce perché è un podcast audio, mi dispiace.
Lo so.
Jurassic Park Survival. Allora, giochi di Jurassic Park, secondo me è una cosa che si presta molto alla tipologia survival, il concept di Jurassic Park. Quindi, se sviluppato nella maniera giusta, secondo me può essere una cosa interessante.
Molto interessante, che non ci giocherò.
Ok, perfetto. Visions of Mana, nuovo della serie dei Secret of Mana, fatto con lo stile, cioè nel senso con lo stile, è fatto in 3D, tutto quanto ovviamente bello, moderno, ma con quell'estetica da classico Secret of Mana, però è un gioco completamente nuovo.
Io non ho mai giocato un Mana.
Ah, wow!
Mai giocati, sono sempre stato lì per iniziarne almeno uno, quello per DS, quello per SNES, eccetera, però non ci ho mai giocato. Okay. Sembra bellissimo, però, il trailer. Wow.
Ma infatti
non
sì.
Non ci giocherò, però.
Okay, perfetto.
Ok.
No, ti sto dicendo realisticamente.
La realtà, certo.
L'onestà prima di tutto, lo sappiamo come sia. Poi Zenless Zone Zero, ZZZ di Mihoyo, che è...
Nome incredibile.
No, sì, però è il gioco che aspetto un sacco perché sono stracurioso, semplicemente perché potrebbe essere il Genshin Impact che mi interessa di colpo. Cioè, Genshin Impact è quel fantasy anime di cui non mi frega assolutamente niente. Questo è quell'urbano anime che invece invece potrebbe piacermi, hanno detto che uscirà nell'arco del 2024.
Ah, ma sono proprio quelli di HoYoverse, cioè quelli di Genshin Impact.
Sì, sì, okay, certo.
Molto fico, molto anime, non ci giocherò.
Perfetto.
Secondo me questo gioco sta andando avanti tipo in una maniera abbastanza prevedibile, ma ok.
Vediamo.
Infatti, facciamola breve, semplicemente poi gli ultimi che mi interessavano erano Pony Island 2 Panda Circus, che è dello stesso di Inscription. Io il primo non l'ho mai giocato, però anche guardando solo il trailer di questo gioco, sembra una roba super meta, stranissima, che un po' come in Inscription, senza spoilerare, ha diciamo dei livelli, il okay, gioco dentro il gioco, una meta narrativa super strana, mi interessa tantissimo. Dead Cells l'avevo segnato solo per te, Nick, perché quelli di Dead Cells fanno un gioco nuovo che si chiamerà
Motion Twin
Windblown.
Sì, no, Motion Twin è sono
okay,
quelli di Dead Cells,
nome
scusa.
Dello
sì, sì,
scusami, credevo avessi sbagliato il nome del gioco,
no,
invece
Windblown,
è il nome dello
ci
studio.
Sono gli animaletti che si picchiano fortissimo e muoiono e ritornano. Certo,
esatto,
che sì.
Esatto.
Gioco di Nick confirmed, proprio bollino.
Ma che poi non c'era neanche un gameplay, c'era semplicemente un'animazione simpatichetta, voglio dire,
frega,
però ho detto
niente.
Cioè, in realtà facevano vedere dei bricciolini di gameplay, ma veramente delle robe minuscole, però ho detto questo lo giocherà Nick. E l'ultimissima cosa che invece secondo me ti potrebbe interessare, sì, è il titolo migliore di tutta degli annunci fatti è Metaphor Refantazio. Che sono gli stessi di Shin Megami Tensei e Persona 5, solo
sì,
che è una cosa super weird fantasy, tipo sembra con uno scope enorme e con una presentazione super over the top come Persona 5, che l'ho visto,
esatto,
e ho detto wow, scusa, cioè è uno spin-off di Persona che a suo tempo era uno spin-off di Shin Megami Tensei, però sembra una roba super interessante.
Ma non
onestamente
sembra uno spin-off, sembra proprio una roba a sé completamente, solo dal
okay,
team proprio di Persona,
okay,
e
okay,
sviluppato soprattutto dopo che abbiamo settato il livello di qualità di Persona, e quindi adesso cioè è tutto fighissimo da quello che fanno loro. E penso che forse questo potrebbe essere uno degli unici due che potrei giocare di questi che hai elencato, perché mentre parlavate dicevate delle cose non interessanti, ho guardato il trailer di Pony Island 2
sì,
Panda Circus, e ho detto ma che cacchio è bellissimo.
Ma guarda che tu dovresti giocare a Inscription, ti piacerebbe tantissimo, cioè sono sicuro al 99,9%.
No, prima voglio giocare a Pony Island 2 Panda Circus, sembra veramente una figata atomica. E c'è anche Prozd, il tizio, lo youtuber,
ah, sì,
bravo. Sì, sì, ma ci sono dei video suoi nel gioco, perché? È bellissimo. Sì.
Niente, questo è quanto.
Loro, sei riuscito in questa partita folle di far dire a Sio, giocherò probabilmente a due cose, non una. Quindi il vero vincitore di tutta questa cosa sei tu. Il premio va a te.
Sì.
Belli videogiochi, ma belli anche i film, anche se non ricevono i premi, non vengono annunciati durante le serate di gaudio,
cosa?
Di giubilo sull'internet. Forse
mai
quelli sono
un premio,
Oscar.
Nessun film.
Premi per i film non esistono.
Non ci sono, dovrebbero inventarli, potrebbe
sì,
essere un bel business.
Bella idea, Nick, bravo.
No, comunque, questo film di cui vi voglio parlare, che trovate su Netflix, mm-hmm, è uscito in alcuni cinema, pochi. Okay. Non ho capito in quali cinema, in che circuiti, in quale cosa, perché so che alcuni recensori, di cui ho sentito il parere su YouTube, hanno detto, ah, per fortuna che sono andato a vederlo al cinema. Io ho detto, ma raga, non è uscito al cinema questa cosa.
Lo so, ma tu vivi in Italia, loro magari vivono in paesi diversi dal tuo, quindi...
Loro vivono nel futuro da nazione. Comunque, se fosse uscito al cinema, con la locandina che è molto molto bella, avrei detto ma sai cosa, vado a vederlo. Il film in questione è The Killer di David Fincher, che come regista conosciamo per
Fincher, wow,
per
okay,
una serie di cose, tra cui Seven, tra cui Fight Club, tra cui Mank, tra cui un sacco di film molto belli,
tutti i film che ho visto, tra l'altro incredibile, bravo bravo.
Sono sicuro che qualcosa di Fincher l'avrai visto anche
tu, ma poi
tu,
c'è un film che quel titolo è letteralmente Sette e tu non l'hai visto, cosa? Vabbè,
scusa,
non ti piacerebbe comunque.
Ok.
Scritto questo The Killer, diretto da David Fincher, da Andrew Kevin Walker, che è quello che ha scritto Seven insieme a Fincher, quindi è proprio il team
nice,
dietro Seven, che è un film della super madonna, che ritorna finalmente insieme dopo tantissimi anni e si inventano questa storia intorno ad un assassino,
okay,
con Michael Fassbender come attore principale.
Aspetta, due cose. Allora, intanto ho capito il titolo, The Killer, perché parla di un assassino.
Grandissimo,
okay.
Lord.
Seconda cosa, due settimane fa quando eravamo a Milano per Milano Games Week, e io sono stato due o tre notti a casa dei miei, o mia madre o mio padre o entrambi, non mi ricordo,
sono stati assassinati,
si stavano guardando un film e io passavo ogni tanto dietro e ne guardavo solo degli spezzoni. Era quel film. Sì, con Fassbender c'è tipo Tilda Swinton.
Sì, sì.
Ah, ok. Allora ho visto il 45% di quel film.
Allora, perfetto, perché io voglio fare poi un discorso su questa cosa. Tra l'altro, come sono arrivato a guardare questo film? Perché io mi ero dimenticato di questa locandina che era entrata nella mia banca memoria di potrebbe essere interessante. Perché volevo guardare quel film uscito qualche anno fa che si chiama 3000 Years of Longing, dove c'è anche Tilda Swinton e Idris Elba, e non riuscivo a trovarlo. Io odio la pirateria, quindi ho detto proviamo ad acquistarlo su Amazon Prime Video, e ho visto che se lo acquisti lo puoi guardare solo in italiano. Ma io li ammazzo. Ma cosa vuol dire? Vabbè,
se l'avessi preso su Apple TV, grazie Steve Jobs, probabilmente potevi guardarlo anche in inglese.
Sì, ma probabilmente non è, perché anche Apple TV Plus una volta mi ha fregato con questa roba.
Sì, ma c'è
sono
scritto
arrabbiato
prima di comprarlo lingue disponibili.
Quindi alla fine non l'hai mai visto 3000?
No.
Ok, vabbè, l'ho visto io, ti dico, sono 6 fette di pizza. Vai avanti con The Killer.
Ma c'è
per
Tilda
piacere.
Swinton, che io amo, e quindi avevo bisogno del mio fix di Tilda Swinton. Ho detto, quale altro film con Tilda Swinton c'è in questo momento? E c'era The Killer. Dico, Fassbender, mi piace tantissimo. È un sacco che non lo vediamo nel ruolo principale di grossi film. Chissà che cosa ha fatto negli ultimi anni, David Fincher, eccetera. Dico, dai, va bene. Allora, guardiamolo. Il film si apre su questa persona che è dentro un edificio pseudo abbandonato, che guarda da una finestra, fa un po' di stretching, si prepara due cose, ha tipo un binocolo con cui guarda un palazzo dall'altro lato della strada, è ambientato a Parigi, continua, si mette a dormire un pochino, guarda l'orologio. C'è questa sequenza interminabile, molto ben girata, ma interminabile, di questo personaggio che scopriremo essere il nostro personaggio principale, che è un assassino. E che è lì per fare, ovviamente per fare un colpo e quindi compiere un assassinio, e sta aspettando in maniera metodica, in maniera tipo tutta organizzata, che la sua vittima arrivi nel punto in cui deve arrivare. Perfetto, questo è fondamentalmente la prima metà del film, in cui noi abbiamo come voce narrante questo dialogo interiore del nostro personaggio principale, che continua a spiegare teoricamente a se stesso, ma chiaramente all'audience, che cosa lui pensa. Ora, vi faccio una domanda: secondo voi quali sono le caratteristiche di un assassino?
I capelli, che ammazza la gente.
Sì, grazie, è vero. Quella è una...
Avere delle armi.
Anche, benissimo.
Però puoi essere anche a mani nude, metti che sono lo strangolatore espertissimo, ma non mi servono delle armi, cioè la cosa che mi definisce è ammazzo le persone.
Okay. Sì, no, dico, però di solito la maggior parte degli assassini, io non ne conosco neanche uno, e non mi sono informato recentemente su queste cose, ovviamente, per uccidere nessuno, la maggior parte non uccide a mani nude.
Io quello che volevo dire, invece, cioè, che ho trovato questo film molto carino, ma c'è un problema fondamentale.
Ma aspetta, ma perché ci hai chiesto quali sono le caratteristiche fondamentali di un killer?
Perché ho trovato che questo film racconti l'assassino nella maniera più scontata e ovvia possibile. Eppure tutto quello che ho sentito dalle recensioni è una visione così originale sulla mentalità di un assassino. E mi sembra impossibile, perché letteralmente questo personaggio continua a dirsi da solo: io sono freddo, io sono distaccato, io uccido le persone solo per lavoro, non mi faccio coinvolgere, non ho empatia, l'empatia è per gli stupidi, io sono lontano dalle persone. Questo è tutto il film. Cioè, è lui che continua a dirsi in testa questa cosa, dicendo che lui è diverso dagli altri, che è distaccato, che deve essere tutto metodico, che è importante che nulla vada fuori dal suo controllo e che tutto venga fatto in una maniera... C'è questo costante monologo interiore che continua ad andare avanti e continua a farti vedere una persona ossessionata con il metodo, che è esattamente lo stereotipo dell'assassino. Cioè, non è una cosa originale, o sbaglio?
A me sembra noiosissimo solo.
Sì. Ora, questa cosa mi continuava a tirare fuori dal film. Il film ha una trama, il primo colpo ha dei problemi e si sviluppa tutta una questione per la quale lui deve, ad un certo punto, iniziare una vendetta personale. Da assassino che è sempre distaccato e che sta lontano da tutti, eccetera, a un certo punto inizia in questa vendetta personale che continua a dirsi non essere personale. E la cosa più scontata che abbia mai visto sull'argomento, la mentalità incredibile dei killer. E quindi mi ha dato veramente super fastidio. Non fosse che è diretto molto bene, perché passa fra varie città, il film è diviso in capitoli, ogni capitolo è più o meno ambientato in una città diversa, e c'è lui che deve o compiere un colpo, oppure deve organizzarsi per prendere le cose, oppure succedono delle cose per la trama, però c'è proprio quella cosa uber scontata del lui è metodico, lui ha le armi nascoste dovunque, tira un pugno pugno per terra e c'è una cassetta che aveva tipo sotterrato 10 anni prima con 15 pistole e 600 passaporti. Arrivi in un'altra città, entra dentro un garage e ci sono 600 pistole, 62.000 passaporti, 45 targhe per
Born Identity.
Sono troppi passaporti.
Esatto, tra l'altro l'unica cosa che mi ha fatto super ridere è che in tutto questo film noi non sappiamo lui come si chiama, perché in ogni 2x3 ci sono queste scene di lui all'aeroporto che arriva e dice: ah, vorrei comprare un biglietto per andare a Canicattì, e ogni volta c'è un nome diverso. Ah, buongiorno signor Horowitz, buongiorno signor Fincher, buongiorno signor Red, cioè ogni volta. Quindi non sai, mi ha fatto ridere questa cosa che non sai chi sia lui, giustamente.
Cioè, 62.600 passaporti, sono un botto di nomi.
È veramente The Born Identity, wow.
Ma veramente sembra quello, e tutto quello che succede all'interno del film è estremamente, per lui, sembra almeno, facile. Nel senso che dice: ah, devo uccidere quella persona, farò così, 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 cos'ha, e le cose, a parte che vanno sempre nella direzione giusta, tranne in un piccolo caso, ma va sempre tutto nella direzione giusta, e sembra, cioè, ok che calcolatore e metodico, ma ci sono degli elementi super casuali all'interno di questa cosa, e funzionano tutti, perché sì. E non lo so, è bello da vedere, è carino, ma mi sembra un film che dice: ah, guarda quanto siamo un intelligente punto di vista su questa cosa, e non l'ho trovato tale. Quindi sono estremamente colpito, perché bello da vedere. Fassbender fa un'interpretazione incredibile del tizio che non ha emozioni e che non sente le cose. C'è una bellissima colonna sonora e un ottimo sound design che prende un po', secondo me, da The Sound of Metal nel far sentire tipo il suo audio interiore, visto che lui ascolta molta musica mentre compete gli omicidi, perché lo aiuta a concentrarsi, e quindi abbiamo questa switch fra sentire la musica ad alto volume quando stiamo vedendo il suo punto di vista, e poi invece sentire la musica come la senti fuori dalle cuffie di qualcuno che l'ascolta quando siamo intorno, e continua a muoversi questa cosa, ed è molto interessante perché ti dà un grande senso di spazio come regia. Però tolto questo, l'ho trovato tipo super sbadigliometro esagerato, e mi è dispiaciuto tanto perché ne ho sentito parlare, ripeto, molto molto bene. Quindi per me è un film che si becca 5 fette di pizza e mezza, cioè appena sotto la sufficienza, perché proprio ho detto: ma che palle, uffa. E sopra questa pizza, tra l'altro, c'è il peggiore degli ingredienti, che sono, avete presente che all'estero McDonald's fa i muffin da colazione con tipo una fetta alta 1 centimetro di insaccato generico e un ovetto della stessa identica dimensione?
Perfetto. Sì, è buonissimo.
Ok, a me ha sempre fatto schifo, però questa pizza ne è cosparsa, è tipo una Bismarck con questi pezzi di mortazza e queste uova, e fa schifo e lo odio.
Ok.
Ah, sembra proprio che questo film abbia ucciso la tua attenzione.
Sì!
Quasi come stiamo uccidendo il pianeta con combustibili fossili, bruciando tutte le cose.
Non capivo nemmeno se era un segway o se volevo tipo, se avevi qualcosa da dire. Wow!
Se solo ci fosse un provider di luce gas con offerte green, e per green intendo sostenibili. Ciao! Questa puntata è sponsorizzata da Nen.
Ciao Nen.
Benvenuto Nen.
È un nuovo sponsor che è un provider di luce gas 100% verdi, e uno di noi tre, non vi dico chi, ma potrebbe non essere Lorro, potrebbe essere già iscritto a NEN da tempo.
Sì, io sono cliente di NEN già da tantissimo tempo e sono super felice, e loro fanno una cosa fighissima. In fase di preventivo, capire quanto potrebbero essere i consumi con loro, ti dicono: dacci la tua ultima bolletta del gas e della luce, e da quello capiscono quanto sono i tuoi consumi e ti dicono: secondo noi tu consumerai tanto così all'anno, e noi questo tanto così te lo dividiamo in 12 pezzettini, quindi ogni singolo mese pagate la stessa identica cifra. È meraviglioso.
Vuoi dire che non devo ogni giorno dire come sarà pagare la prossima bolletta? Saranno 100 o 1 milione di euro?
Ma infatti, per uno come me che vive nell'ansia costante dei consumi, di quanto spenderò, cioè è una cosa fighissima, perché tu per 12 mesi sai che hai la stessa cifra, quindi puoi pensare, tipo farti un preventivo di spesa per tutto l'anno, perché sai che ogni mensilità sarà uguale come costo.
Assolutamente sì.
A fine anno rifanno i conti sulla base dei consumi di quell'anno e del nuovo prezzo della materia prima.
Ti propongono un nuovo prezzo.
Esatto.
Giusto.
Il loro selling point è: è: siamo chiari e vendiamo energia, diciamo, ricondizionata. No,
energia non è vero il termine, ma sì. Sì, perché appunto comprano energia da fonti rinnovabili.
Nice.
E in più compensano la CO2 che producono finanziando progetti di responsabilità sociale di impresa.
Double. Quindi, nice.
Esatto, super nice. In più, andando sul sito che trovate nello scontrino, che è ciao.nen.it/powerpizza, e utilizzando il nostro codice sconto che è
pizza elettrica,
potete avere 48 euro di sconto sulla fornitura, ovvero sull'abbonamento che andate a fare con Nen, che vengono già applicati in fase di preventivo. Quindi avete anche un risparmio ulteriore su tutto l'anno.
Per un rapido calcolo sono tipo 5 pizze a Verona o mezza pizza a Milano.
Esatto, esatto, è vero.
Esatto, wow, sì. Grazissime Nen, davvero. E solo un fun fact per chiudere la sponsorizzazione: perché si chiamano Nen? Io sono andato sul loro sito, chi siamo, e c'è scritto: perché Nen? Ah, oh, penserei che siamo dei nerd, ma il Nen è la forma di energia inventata da Togashi per il manga Hunter Hunter.
Cioè, si chiamano, aspetta, così. Non l'avevamo detto come gag. Cioè, Nen è davvero quello di Hunter Hunter?
È quello di Hunter. Cioè, capisci, wow, cosa succede quando le persone della nostra generazione, immagino, non lo so, hanno delle posizioni di potere, fanno delle cose green e wow, stupide. Grazie, wow, Nen.
Grazie, Nen, per aver sponsorizzato questo episodio.
Ah, bello pensare al futuro comprando l'energia green, ma sapete cos'è ancora più bello? Il futuro, letteralmente
wow,
il futuro.
Stampato nero su bianco proprio. O bianco su arancione nel caso di quella copertina, ma vabbè,
sì,
comunque.
Sì, comunque sì, io re dei segue per questa puntata. Qualcuno dia a questo una coroncina un po'
non so
storta.
Se
ma
re,
okay,
è il nome, il termine che avrei usato, ma sì, comunque.
Rumore di segue. Comunque ho letto questo libro che si intitola Il futuro di Naomi Alderman. Mm-hmm. E innanzitutto è un libro che comincia con il giorno in cui arrivò la fine del mondo. Hai la mia, oh, wow, attenzione immediatamente, perché A, mi piace il mondo.
E B, ti piace che finisca.
Mi piace la fine del mondo, esatto.
Non voglio che finisca, ma sono interessato a leggere un what if. Poi, i personaggi principali sono CEO di social network potentissimi con un carattere pessimo, oh, wow, CEO di azienda di hardware potentissima, CEO di azienda di consegne potentissima,
ah, ok,
in più una youtuber esperta di sopravvivenza, l'assistente di una di questi CEO, l'ex CEO di una di queste aziende, un figlio non binary di uno di questi CEO. Per me devo automaticamente leggere questo libro, date le premesse e i personaggi, che sospetto comunque, questo libro mi è stato mandato da Feltrinelli, grazie Feltrinelli, hashtag gifted, ogni tanto mi mandano delle cose a caso,
grazie,
stavolta, sì, sì, però stavolta sospetto che sia perché la traduzione italiana di questo libro, mm-hmm, ha usato lo schwa per parlare del personaggio non binary di questo...
Figo!
E devo dire che è una soluzione molto semplice, molto elegante, non pesa, è come se fosse efficace questo simboletto, poi me lo studio, sembra interessante... Ma sono felice che me l'abbiano mandato e che lo abbia iniziato, perché non sempre mi mandano dei libri all'inizio, perché è bellissimo, ok?
Aspetta, quindi tu di questa autrice non avevi mai letto niente?
Mai letto niente,
okay,
nulla,
ok.
Io posso dire una cosa importante: ha una copertina bella, che un paio di volte davanti a delle librerie ho detto: ah, che bello, è un volpino disegnato, mi piace.
È un volpino o è un coniglio disegnato?
Entrambe le cose.
È entrambe le cose. No, è entrambe le cose, perché c'è questa contrapposizione nella storia tra volpe e coniglio, che c'è praticamente un leader di una setta che dice: ah, una volta eravamo tutti volpe come esseri umani, andavamo a cacciare, e poi siamo diventati conigli che coltiviamo e abbiamo le pandemie e stiamo fermi, okay, e non cacciamo più. Questo è uno, okay, dei personaggi... Sono due visioni del mondo contrapposte.
Volponiglio, il paradosso.
Comunque, il tema principale di wow, ci sono delle aziende mega pazze potentissime che potrebbero fare qualsiasi cosa con le loro risorse, e invece scelgono principalmente di metterci gli uni contro gli altri con i social che danno dipendenza, così compriamo l'hardware che usiamo per vedere le pubblicità di cose che vengono consegnate comodamente a casa. Cioè, non è nemmeno sottile, diciamo.
No, sì, direi di no.
No, è proprio un racconto di come sti miliardari siano staccati dalla realtà e di come siano dei, scusate il termine, pezzi di menta.
L'ha detto.
Di come alcune persone cerchino di trovare una soluzione rapida, visto che il mondo sta collassando, nel, okay, libro e fuori. Consigliato e contemporaneamente sconsigliato alle persone con ansia climatica, tra l'altro. Okay. Se lo leggete capite perché.
Aspetta, più consigliato o più sconsigliato a sto punto?
Cioè, esatto.
Allora, se non avete intenzione di finirlo, è sconsigliato.
Ah, okay.
Se lo,
okay,
leggete tutto, si chiude la narrazione e dici ok, era un libro. Okay, e riesco a affrontare il fatto che... Comunque la storia di come sti tre miliardari hanno costruito tutte delle tecnologie per predire la fine del mondo e salvare il culo a tipo loro stessi. Oh, wow. Tipo, prima fra tutte, questa intelligenza artificiale che si chiama Augr, che si attiva sul tuo telefono e ti dice meglio che vai nel tuo bunker in Nuova Zelanda tipo entro 24 ore perché sta per succedere un cataclisma. Nel frattempo seguiamo principalmente le avventure della youtuber Prepper e dell'assistente del CEO di Twitter, e volevo dire Fantail.
Aspetta, ma quindi si svolge tra virgolette ai giorni nostri o è tipo in un futuro prossimo,
futuro
non meglio definito?
Abbastanza prossimo, okay, non okay, meglio definito,
vicino.
Avrei detto un 2030, cioè proprio okay, abbastanza
sì, dopo domani, va bene.
Sì, sì, sì.
Silksong non è ancora uscito in questo
no, c'è proprio scritto no, nella no, seconda no, pagina. Magari
il libro si apre con il mondo sta per finire, Silksong non è ancora uscito. Prime due frasi.
Perché l'Australia è andata sott'acqua. No, è comunque un thrillerino, succedono tante robe e tu dici oh, cosa succederà come prossima
tante
cosa.
Tante cose.
Esatto, in cui cerchi costantemente di capire cosa succederà ai personaggi di cui però ti affezioni a quasi a uno, perché okay, saltando qua e là non hai mai abbastanza tempo da passare con ognuno dei personaggi, anche se sono raccontati bene, okay, però sicuramente non è una storia complessissima, è comunque raccontata in modo chiaro, alla fine fa incastrare tutti i pezzi, ma ha dei capitoli spesso anche molto brevi, che è un pro okay, e anche un contro, okay, nel senso che è perfetto come libro da bagno, leggi 5 pagine e via, e a volte i capitoli sono anche di 2 pagine, viva avere un disordine dell'attenzione.
Davvero 2 pagine?
Eh sì, vabbè, sì, nice. Non è una cosa innovativa.
Io non conosco i libri, scusa.
È giusto, scusa. È un libro con dei capitoli da 10-20 pagine, dei capitoli da 5, dei capitoli da 2, Nick. Penso okay, che puoi anche decidere di farli di diverse lunghezze. Ma in più ci sono dei pezzi di inserti da un forum di survivalisti. Si dice survivalisti
sì,
in
sì,
italiano?
Sì. Cioè, probabilmente non si dirà, ma noi esatto, lo diremmo, quindi io lo accetto assolutamente.
Comunque si danno tutta una corona di giustificazione religiosa a una serie di comportamenti di alcuni personaggi, okay, anche se sono un po' la parte più strana, proprio anche impaginata strana, che
ah,
non si capisce
cioè, proprio...
bene.
Oh, okay,
sì,
wow,
cioè da una parte c'è un post, nella parte sinistra della pagina c'è il post del forum e dalla parte destra ci sono i commenti, ma i forum nella vita reale non sono esattamente così,
no,
quindi ero
no,
comunque confuso. Però ci stanno bene dopo che hai capito chi dei personaggi della narrazione fuori dal forum sta dicendo cosa. Sicuramente ha un'immaginazione incredibile, molto brava okay, Naomi Alderman.
Aspetta, soprattutto... incredibile in una scala N.K. Jameson dove si colloca?
Rotto.
Mezza N.K. Jameson.
Ah, mezza, ok, okay, una metà, sì, sì, quindi neanche sì, sì, un 7.5, ok, perfetto.
No, cioè nel senso, sono comunque tante robe reali, diciamo, certo, attinge certo, certo, tanto dalla realtà, ci costruisce sopra, però diciamo che con questo libro, con le pandemie e le intelligenze artificiali che ti dicono cosa fare, l'ha iniziato a scrivere 2 anni prima del Covid e 4 anni prima di ChatGPT, quindi la sua immaginazione potente ce l'ha comunque. Complimenti per la tua capacità di predire il futuro. Ma parlandone me ne rendo conto che sto abbassando il voto, ma non so perché, cioè mi è piaciuto molto questo libro, non
okay,
sarebbe perfetto, però non riuscivo a smettere di leggerlo, tanto che mi sono beccato anche l'audiolibro, anche se era in inglese continuavo a fare avanti e indietro per avere più tempo per leggerlo slash ascoltarlo.
Non so come tu faccia, cioè la trovo una cosa, cioè, geniale, però stai ultimamente dicendo spesso che guardi dei contenuti a spizzichi e bocconi su diverse piattaforme, e passare da un libro all'audiolibro e ritornare al libro, io
anche
che non so i libri, cioè, mi sembra una cosa veramente incredibile, sono colpito dalla tua capacità di rimanere in una storia.
Cioè è molto funzionale, ha molto senso perché il contenuto è lo stesso, però effettivamente passare da una cosa che sto leggendo alla stessa cosa ma audio, quindi con dei tempi diversi perché non la sto leggendo io, non l'ho mai fatto, se lo dovessi immaginare mi farebbe strano, però magari poi in realtà funziona bene come cosa.
Boh, l'unica cosa strana era solo che appunto non l'ho trovato ancora in italiano, perché ci sono gli altri libri suoi in italiano su Storytel, ma questo c'era solo in inglese e quindi continuavo a saltare dall'italiano all'inglese, però boh, cioè okay, forse sono intelligentissimo.
Questo probabilmente
è l'unica spiegazione,
è l'unica, sì.
Next step evolutivo confermato, è SEO.
Esatto, pensavamo fossero gli X-Men, invece sono le persone che riescono ad ascoltare esatto, e leggere una cosa contemporaneamente.
Neanche contemporaneamente.
L'umanità è salva.
No, vabbè, comunque non sarà il libro perfetto, ma mi è piaciuto molto, anche se a metà libro, infatti sono intelligentissimo, avevo più o meno intuito dove sarebbe andato a parare, okay, e avevo sia ragione sia torto. torto, che è la cosa migliore di tutte, perché dici, sono un genio, e poi comunque succedono delle altre
e poi
cose.
Viene fuori che sei un idiota, in verità.
No, sono sia un genio che un idiota.
Okay, okay. Grazie Naomi per farmi provare tutte le sensazioni. Proprio bello, cioè io ve lo consiglione, nonostante ci sia la schwa, che questa deriva del politically correct.
Troppo woke, onestamente, cioè anche basta. No.
Esatto, però per me, cioè, si becca comunque 9 fette di margherita.
Ah, madonna.
A me è piaciuto molto, ok? Mi è piaciuto
da
molto.
Prima hai detto, mentre ne sto parlando sto abbassando il voto, boia, cos'era, 12
è tornato a 9.
Dio.
No, okay. È tornato a 9.
In parallelo con il linguaggio che ha usato nella sua recensione, tipo è sia tipo consigliato alle persone, ma non consigliato, e sia 9 fette di pizza che 6. Sa solo quello che non è. Questo libro è balto.
Diciamo margherita con giallapegno se le patate arrosto.
Okay.
Diciamo che l'unica critica grossa che gli puoi fare magari è che cerca di dare delle soluzioni semplicistiche a tutto il problema dell'umanità che incasina il pianeta. Però, cioè, insomma, è un libro che propone delle soluzioni che hanno senso magari in quel frangente lì. Non lo so. A me è piaciuto molto. Che cosa volete? Smettete di...
Comunque consigliatone, quindi positiva. E tra l'altro è un libro che inizia e finisce, non è anche questo tipo parte di una saga, di una trilogia, giusto?
No, autoconclusivo.
Okay, bello. Io però vi dico già che la cosa di cui volevo parlarvi brevemente in realtà è un amaro.
Oh, doppio shock!
No. Fucking way.
Nice. Sì, è un amaro. Quindi prima vorrei invece, prima di arrivare alle cose amare che ti rovinano la bocca, vorrei parlare di una cosa dolcina bella che ti fa la bocca bella, che sono le persone che ci danno dei soldi su www.datedisoldi.it.com. Non mi ricordo, ma comunque è scritto qua.
Come it, Nick.
Ogni tanto mi dimentico questa cosa. Ma le persone che ci supportano su Patreon, nello specifico i calzoni, che non so, sarà periodo delle feste, ma ogni settimana sono di più, santa patata.
Sì,
esattamente come settimana scorsa se ne sono aggiunti degli altri ancora.
Nice.
E quindi grazie a tutte le persone che tra l'altro erano a tema carnevale.
Wow, timely.
E grazie quindi a auguri Becca dai tuoi beccarospi.
Grazie Mandrene, che per questo carnevale un po' natalizio ha deciso di vestirsi da cotechino.
E grazie a Carnevalzer, la danza del carnevale.
Grazie a Mamma Santa, mego perso. Sì, se un anno controverso, ma non stemo per favor a scordare a tradizione che tra un fia nel buone. E poi è finito, sono finiti i caratteri. Sentitela di fare nomi lunghissimi che non ci stanno, maledizione.
Soprattutto non intuibile che cosa può esserci dopo.
Grazie Osteria Tocio Padova.
E grazie Bananink.
Grazie Così si vestì Zambatustra. Non so se vestirmi da Sexy Jabba o da Chocobo di Monster Hunter Wilds.
Grazie usare la pizza al coriandolo come brillantine ad una festa dove la verdura vale.
Grazie Babbo Pasquale, che però dovrebbe essere Babbo Carnevale, maledizione, cosa?
Babbo Pasquale
è vicino al carnevale. Grazie Varg, che si è sempre chiesto come facciano certe persone a conservare per giorni i pezzi di cioccolato delle uova. Siete strane.
Grazie Rugantino Surf Nico, che è scivolato fino a Romix, ha incontrato Sio, ora costume a dritta verso l'or, che è di Venezia ed è anche qua.
Non lo sapremo mai.
Troppo lunghi, maledizione.
No, magari è P, nel senso che tu sei una delle 3P di Power Pizza.
Sarà sicuramente
così.
Grazie Nicky e Maesh Paolini Subramania.
E grazie a Carnevale, ogni scherzo vale. Molto presto tempo vi farà un bello scherzetto. Non lo so.
Hashtag
worried. Grazie a Se il carbone te lo porta Balanzone e giù per il camino si cala Arlecchino sotto l'albero decorato Pulcinella. È disorientato. Baluca vero re delle poesie.
Incredibile. Ma tanto ogni settimana delivers. E grazie la botte piccola Padova.
Doppio grazie a Carnevalzer.
Anche secondo me, onestamente, grazie
a dei gatti che ballano.
Pari merito a Carnevalzer e a Surf Nico, che ogni ha deciso di cambiare il nome, ma solo lievemente, nella maniera più pigra possibile. E sta iniziando ad apprezzare tantissimo questa cosa.
Sta diventando più difficile che non cambiarlo, comunque.
Allora, avete visto che è uscito una settimana fa, due quando uscirà questa puntata, l'ultimo video di H-Bomber Guy.
Sì,
è una super figata, è bellissimo quel video.
Ok, allora lo è, perché anche se tipo butta fuori uno o due video all'anno, però sono sempre delle cose incredibili.
O grazie al fatto che butta fuori uno o due video all'anno.
Esatto, perché allora il video, spoilerino, parla di persone, di creator su YouTube che spacciano il lavoro di altre come proprio, quindi tipo la
seconda metà del video, che sono 2 ore, si concentrano su James Somerton, che è un creator che mi dispiace perché dei video suoi li avevo visti anch'io, mi piacevano anche, viene fuori che sono persone che attingono a destra e a manca articoli, libri, cose dal lavoro di altre persone vendendolo come farina del proprio sacco. E tu che appunto magari questi creator li seguivi anche se magari sporadicamente, caschi un po' dal pero, cioè nel senso ci rimani male perché dici cacchio, come non ho fatto a pensarci prima, a notare delle cose. Stesso discorso per Internet Historian. Internet Historian ogni tanto lo tiriamo fuori, ci sono dei video che almeno a me, Nick, so che ci fanno ridere, sì. C'è quello del Fire Festival, l'abbiamo tirato in ballo un sacco di volte, ecco, viene fuori che anche lì, non su tutti i video ma su più video, ha attinto da lavoro altrui e tutta una serie di cose. E cioè, sembra stupido da dire, ma ci rimani male, voglio dire, ti senti un po' sì. in colpa, perché dici, cacchio, non mi è suonato un campanello d'allarme. E in realtà ci può anche stare, perché effettivamente se non vai a fare ricerca, nel senso che cerchi parola per parola quello che stanno dicendo, esatto. e non fai una cross reference, cioè è difficile scoprirlo. Però allo stesso tempo ti senti un po', tra virgolette, tradito dal punto di vista di fiducia.
Sì, ma anche perché, cioè, ricordati che sicuramente sei tradito, ma perché loro si sono impegnati per nascondere il fatto che plagiavano,
esatto,
cioè, nel senso,
cioè,
è quello che
serve,
hanno fatto.
Un impegno anche nella pigrizia, cioè anche nel voler plagiare devi comunque metterci, cioè recuperare delle cose e spacciarle come tue. Sì.
Sì, appunto è quello che intendo, non mettere i testi, blurrare i,
certo, certo.
i cosi, cioè c'è dell'impegno.
Infatti allora tutte queste cose che stiamo dicendo io do per scontato che voi abbiate visto il video di H-Bomber Guy, non serve che sia io adesso qua a raccontarvelo, andatevelo a vedere, dura 4 ore, se volete guardatevelo in spezzoni, però ne vale veramente la pena. Però il discorso, il ragionamento che mi ha fatto nascere in realtà è slightly diverso, nel senso che il video è interessante, però in seguito a questo video, ovviamente sapete poi com'è l'internet si sveglia, si attiva e vengono fuori tutta una serie di altri altarini, tipo banalmente su, sì, seguo Reddit, sono una di quelle persone orrende, su r/YouTube drama sono iniziati a venire fuori dei post di gente che presentando scontrini, quindi cioè nel senso mettendo, linkando dei video, degli screenshot, dei post, nello specifico di Internet Historian, usiamo un po' lui come esempio, facevano okay. vedere quanto fosse estremamente vicino all'alt-right o anche alla destra estrema, ok?
E la Madonna!
Ah, sì, esatto, e tu ci rimani male fondamentalmente, ok? Però perché non ci si accorge delle volte di certe cose? Perché certe volte magari delle cose si è pronti a farle passare come, tra virgolette, delle battute, sai, è un creator, è solo un pochino edgy, sai, si sta scherzando. Secondo me dipende da, principalmente da una cosa, ovvero YouTube tantissime volte lo prendiamo un pochino sotto gamba, nel senso che lo ascoltiamo in maniera molto superficiale, molto con distrazione. È un classico che se ci sono anche dei creator che ci piacciono, magari mettiamo sul video, no? Mentre stiamo facendo altro, mm-hmm. specialmente se sono long form, che siano video saggi, che siano cose più memone, tipo quelle di Internet Historian, però dei contenuti lunghi ce li mettiamo su mentre facciamo altro e non li ascoltiamo con quel senso critico attivo come magari faremmo per altre cose.
100%.
Magari sono solo io, però non
no,
credo 100%, di essere
sono sicuro. D'accordissimo su questo.
Sicuro, però c'è anche normale che alcune cose non le senti sempre stando attento al...
Però questa cosa è un problema in realtà, perché allora per quanto io sia un grandissimo fan di tenere le cose come sottofondo non che proprio non le ascolti, però sai, un po' come cosa che ascolti con metà del cervello, voglio dire, questa cosa crea dei problemi. Le generazioni prima di noi facevano la stessa cosa con la televisione, cioè tu magari ti guardavi un telegiornale, quello che si guardava al telegiornale più di sinistra, quello che si guardava al telegiornale più di destra, però la verità è che tipo tutto quello che passava veniva detto nel contesto di un telegiornale uh-huh. che veniva ascoltato con la metà del cervello, lo si guardava con il senso critico un pochino spento, magari è forzato come esempio, però noi tendiamo a fare un po'
Verissimo.
La stessa cosa con YouTube. Ora, è vero che non stiamo parlando di giornaliste e giornalisti, stiamo parlando di creator su YouTube che possono venire dalle più separate livelli
background.
Accademici di preparazione. Però questa cosa di ascoltare e guardare le cose con poca attenzione è estremamente problematica, perché tutta una serie di piccoli messaggi,
di sfumature.
Una serie di sfumature sottotesto possono facilmentissimo passare sotto il radar. E in più YouTube ha quella cosa non sbuffata.
Oddio, quando hai ragione!
No, ma è una cosa... Io sono il primo, io mi sento
hai
una
ragione.
Merda per questa cosa, perché mi rendo conto che sono il primo, tra virgolette, colpevole di questa cosa. Però mi rendo conto che un po' per la disattenzione, un po' perché comunque a YouTube gli diamo contemporaneamente sia un valore potenziale di informazione, nel senso che...
Di informazione libera?
Sì, di informazione libera, ma allo stesso tempo lo guardiamo anche con una certa leggerezza, certo, come per dire, vabbè, ma tanto, cioè, è un video saggio su YouTube, esatto.
Lo dice anche H-Bomber Guy a un certo punto nel video, dice, ah sì, esatto, sì, ma esatto, tanto non sono dei tizi che fanno tantissimi soldi perché è il loro lavoro.
Esatto, però oltre, guarda, non parliamo neanche degli interessi economici, perché altrimenti non finiamo più questo discorso.
Sì, sì, ok.
Questa cosa di queste due realtà che convivono, cioè YouTube è contemporaneamente sia una cosa da ascoltare con leggerezza, sia potenzialmente una cosa di informazione e controinformazione, è pericolosissima nel momento in cui la seguiamo con il senso critico parzialmente disattivato.
Certo.
Perché tutta una serie, come diceva Nick, tutta una serie di sfumature, tutta una serie di sottotesti, di cose, è facilissimo che passino sotto il radar. Io la cosa di Internet Historian vicino a neonazi e certe cose non lo tiravo fuori solo in maniera gratuita, ma è semplicemente perché è un esempio per me super calzante. In video vecchi, sia sul suo canale principale che quello secondario, c'erano tantissime cose che indicavano, allora non fraintendiamoci, Internet Historian ha sempre avuto un po' quel gusto da 4chaner, tipo da, okay, sai, sì, quelli un po' edgy in maniera veramente eccessiva, però effettivamente tutta una serie di cose che nel momento in cui me le fanno notare sono evidenti, sono proprio dei dog whistle clamorosi. Il mio cervello non si soffermava, perché lo stai guardando comunque con una leggerezza. E allora è vero che non possiamo sempre essere concentrate e attenti ogni singolo secondo della nostra, chiaro, vita, però dobbiamo essere anche consapevoli di che cosa vuol dire ascoltare e guardare le cose con più disattenzione.
Scusa, mi sono un attimo distratto, cosa hai detto gli ultimi 10 minuti?
No, vabbè, ok, finché non ascoltate noi con attenzione, in realtà noi va bene, potete farlo, però ci possono sempre essere dei, so che sembra il delirio di un pazzo questa cosa. Non so se sto riuscendo a dire
quello è il problema, che non lo sembra, e quindi dico, hai ragione, adesso devo impegnarmi di più nella mia vita.
Dico semplicemente che ci sta, continueremo a farlo, di ascoltare delle cose con più disattenzione, perché appunto non è che possiamo vivere sempre tesi e attentissima. Però allo stesso tempo ci sono dei rischi concreti nel spegnere parte del cervello quando fruiamo di qualsiasi tipo di contenuto, che sia una recensione di Skyrim o che sia un video di 4 ore sulla politica statunitense. Sì, su Skyrim, esatto.
È stata una recensione però, più lunga.
No, però davvero, c'è questa cosa e sì, io mi guardo allo specchio e dico, cacchio, sì, alzo la mano, colpevole anch'io, però questa cosa è veramente pericolosa e questo video di H-Bomber Guy lo trovo inestimabile proprio perché ha aperto tutta una serie di conversazioni su questo, inizialmente l'argomento plagio, che è quello di cui parla nel video, ma poi su cose un pochino parallele e più ampie, che secondo me sono, cioè, meritano di essere discusse, perché dobbiamo un attimino, sai, quando si parla di media literacy, anche questo c'entra, voglio dire.
Tantissimo.
E non possiamo sempre pensare che siano gli altri le persone che devono fare attenzione, tante volte siamo anche noi senza neanche rendercene conto. Vabbè, scusate per questo rant probabilmente inconcludentissimo,
grazie,
però recuperatevi il video comunque di Harris Bomber,
Bomber Burger.
Ah, H sta per Harris, nice,
sì,
non
sì,
lo
sì,
sapevo.
Perché lui si chiama tipo Harry Brewis o qualcosa, Bomber, non mi ricordo onestamente.
Nice.
Vabbè. Oh, va bene, allora devo andare a rivedermelo con attenzione questo video che ho schimmato durante le 4 ore. Va bene, grazie ragazzi, grazie Nen, buona giornata.
Grazie, Nen.
Io, ricordate ciao.nen.it/powerpizza.
Pizza elettrica.
Non abbiamo ancora un sito.
No,
non
serve.
Ancora.
Presto.
Sì, letteralmente ci hanno fatto un sito simpatico con lo scudo simpatico
proprio
perché.
Troppi punti e troppi slash.
God damn it.
Comunque, volevo dirvi che io ho visto un altro film di Netflix e non è un film su un killers, ma
meno male perché ti saresti annoiato, ma ce ne parli nell'after shows?
Sì, esattamente, come fai a saperlo? Pizza e chiudo.
Ciao,
pizza e chiudo.
The power pizza, yeah. Pizza, pizza with the word, word. Actually not a dish, but a podcast, yeah. Boom, S-I-O, L-O-R-O, and I call it tasty, the light's dingy, think it's Ranger Malik, she was a counselor,
the king of the dog.
The show is over now, visit our website, www.unpodcastveramentebellissimo, guarda, ve lo consiglio proprio, .com.